Danni molto pesanti a Cremona per la tromba d'aria di ieri. Ci sono 40 feriti, sfollati, case scoperchiate e patrimoni culturali danneggiati. Un miracolo che non sia andata peggio, dice il sindaco. La regione chiede lo stato di emergenza. Ci sono anche due cittadini italiani tra i 3.000 dispersi in Nepal, quasi 700 le vittime accertate. I soccorsi sono complicati anche perché si temono nuove frane e inondazioni. Sentiremo la testimonianza da Kathmandu di Action Aid. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è lucido e ha risposto alle domande dei medici. Era stato ricoverato oggi a Cuba in gravi condizioni. Ora si valuta un trasferimento in Italia su volo sanitario. Tutti i partiti politici hanno mostrato vicinanza. È morto Franco Fontana, uno dei più importanti fotografi italiani e internazionali. Aveva 92 anni. Nella carriera ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti internazionali. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere la richiesta di stato di emergenza a tutti questi territori. Il Presidente della Repubblica ha chiamato il sindaco di Cremona, la città più colpita, e anche Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere di monitorare con attenzione ciò che sta accadendo. Laura Bosio, giornalista di Cremona Oggi, ci ha raccontato com'è la situazione nella sua città.
In Piazza del Duomo è crollata un'aguglia del campanile e di fronte a me il Palazzo del Comune, dove è crollata anche una torre, una parte di una torretta del XIII secolo, quindi la più antica del comune di Cremona. La situazione qua a Cremona ovviamente è impegnativa. Per domani è stato convocato un vertice in prefettura alle 10:30 per fare il punto della situazione, ma da oggi comunque si è lavorato tutto il giorno, vigili del fuoco, protezione civile, impegnati tutto il giorno a cominciare a ripristinare la situazione, perché ci sono veramente tante strade chiuse al traffico a causa degli alberi caduti, parcheggi chiusi, ci sono ben 5 scuole danneggiate ed è a rischio anche la campanella di settembre, perché parliamo di scuole elementari, scuole comunali, e i danni sono comunque vetri rotti, ma anche pezzi di intonaco caduti, pezzi di tetto caduti, quindi situazione impegnativa. Diciamo la parte più grave l'hanno vissuta delle famiglie in via Dante a Cremona, le cui case sono state letteralmente scoperchiate e si sono trovate completamente senza tetto, quindi ci sono anche degli sfollati, oltre a esserci comunque una quarantina di feriti e infinità di persone che hanno avuto altri danni minori, perché comunque tegole, intonaci, tetti crollati, muri, perché comunque certi alberi sono caduti sui muri e facendo cadere anche muri di parcheggi, muri di aziende. Quindi è una situazione che è in continuo divenire, in continua evoluzione. Siamo veramente di ora in ora, si sta cercando di capire come procedere, come agire.
Oggi in comune c'è stato un nuovo vertice con le autorità locali. Il sindaco Andrea Virgilio ha parlato di città sfregiata e in ginocchio e di un modello urbano da ripensare. Sentiamolo.
Pronto soccorso sono andate una quarantina di persone, fortunatamente questo è stato un miracolo, non ci sono situazioni di gravità. Siamo di fronte a questa nuova situazione che sta diventando purtroppo sempre più frequente. Noi abbiamo attraversato un'estate terribile dal punto di vista delle temperature, la pianura sta proprio modificando il suo assetto, stiamo ragionando anche con la nostra protezione civile di un piano caldo, di un piano calore per venire incontro alle diverse situazioni di fragilità, e adesso ci imbattiamo in questi eventi che sono del tutto inediti qui a Cremona. E nell'essere inediti questo comporta una rivisitazione complessiva dell'organizzazione dello spazio pubblico, diversi tipi di piantumazioni perché non resistono a queste situazioni e anche gli stessi edifici. Quindi siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.
Sono oltre 3.000 i dispersi in Nepal, al confine con la Cina, in seguito alle inondazioni dovute al crollo di un ghiacciaio. Il numero dei morti ufficiali è vicino a 700. Nelle zone colpite sono previste altre piogge per il fine settimana e questo rende ancora più complesse le operazioni di soccorso. Si temono infatti nuove frane e alluvioni. Nella capitale Kathmandu abbiamo raggiunto Arianna Banfi, cooperante di Action Aid.
Insomma, ancora numeri spaventosi. Il governo sta lavorando molto, il governo locale, per recuperare appunto le persone che si stanno man mano trovando, insomma, nelle situazioni al confine con il Tibet, quindi soprattutto nella zona di Rasuwa. E quindi la situazione è ancora molto vaga. Sicuramente è una grandissima emergenza. Come forse avrete sentito, anche le vie di comunicazione sono, soprattutto le strade, la strada principale è stata spazzata via, 40 chilometri di strada carrabile è stata spazzata via, e anche diversi decine di ponti, sia quelli tradizionali tibetani sia i ponti in cemento armato. Quindi la zona di Rasuwa è quasi completamente isolata. Al momento il governo locale è riuscito a raggiungerlo grazie all'aver messo a disposizione circa 17 elicotteri, e quindi è estremamente complicato raggiungere la zona. La buona notizia lato un po' nostro, diciamo, quindi di Action Aid, è che esistono delle vie alternative, e proprio domani il team di Action Aid partirà per raggiungere la zona di Rasuwa seguendo queste vie alternative, che vuol dire che invece che metterci due ore e mezzo da Kathmandu per raggiungere la città principale, ci vorranno anche 7-8 ore, però riusciremo a portare anche lì i soccorsi e i beni di prima necessità, che stiamo invece distribuendo già in altre zone come il Dading, che è un po' più raggiungibile, e soprattutto una zona dove lavoriamo ormai da molti anni.
Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Due italiani residenti a Lugano sono tra i dispersi. Sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è lucido e ha risposto alle domande del personale sanitario. Era stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Secondo quanto si è appreso, ha avvertito prima un forte mal di testa, poi un malore, mentre era a Santa Clara, a 300 chilometri dalla capitale. Sarebbe stato privo di sensi per alcune ore, per poi riprendere conoscenza ed essere così trasferito in un ospedale della capitale, La Habana. La Farnesina e l'ambasciata italiana stanno seguendo la vicenda. È pronto un volo sanitario per riportarlo in Italia qualora le sue condizioni lo consentano. L'intera comunità del Movimento 5 Stelle è sgomenta, ha detto il presidente Conte, vicinanza a Di Battista da tutti i partiti politici. Fa discutere la scelta del ministro della difesa Crosetto, il cui ministero avrà come consulente l'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. Fedorov fornirà assistenza nello sviluppo tecnologico dei droni. Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli.
Si tratta di qualcosa di eccezionale, perché a memoria d'uomo finora durante questa guerra non vi era mai stata la nomina di un ex ministro ucraino al ruolo di consulente di un governo estero, seppur alleato quale l'Italia. Di sicuro c'è da dire che Fyodorov è stato colui che ha implementato la strategia per l'armamento di droni dell'Ucraina, che sta dando dei risultati, perché vediamo come la campagna aerea ucraina in questi mesi ha mietuto parecchi obiettivi in ambito russo. Però appare poco chiaro quale possano essere le direttrici: sviluppare un'armata di droni italiana, provare ad affermare il sostegno italiano all'Ucraina. Però attenzione, perché Fyodorov è stato rimosso da Zelensky anche in virtù dei sondaggi che lo davano in ascesa, quindi chissà come verrà presa da Kiev questa mossa, al di là delle dichiarazioni ufficiali.
In Islanda si sono chiusi mezz'ora fa alle 22 i seggi sul referendum per decidere se riprendere o meno i colloqui di adesione con l'Unione Europea, colloqui che sono congelati da 13 anni. Siamo in attesa dei dei risultati. Ci sono molte questioni interne sul tavolo: la sovranità nazionale, le regole sulla pesca, che è il traino dell'economia islandese. Il dibattito però è stato influenzato dal nuovo contesto internazionale. Michele Migone.
C'è un fattore Putin, ma soprattutto c'è un fattore Trump all'origine del referendum islandese sull'Europa. L'invasione russa dell'Ucraina, le conseguenti questioni di sicurezza che hanno portato Finlandia e Svezia verso la NATO, le tensioni tra le potenze sul controllo dell'Artico, hanno dato vita in Islanda a un dibattito sui rapporti tra Reykjavik e l'Unione Europea. Ma è stata l'offensiva di Donald Trump sulla Groenlandia che ha convinto il governo di centrosinistra a indire la consultazione odierna. L'Islanda è un paese sovrano, ma la retorica aggressiva della Casa Bianca sulla Groenlandia ha in parte condizionato il feeling degli islandesi nei confronti dell'Europa, vista ora come un possibile rifugio. La diffidenza rispetto alle mosse di Washington è stata alimentata dalla gaffe di Trump a Davos, quando confuse il nome della Groenlandia con quello dell'Islanda, e dalla infelice uscita di Billy Long, l'attuale ambasciatore statunitense a Reykjavik, che scherzando disse che l'Islanda avrebbe dovuto diventare il 52esimo stato americano con lui stesso come governatore. Long si scusò in seguito, ma la storia dell'ennesima stella americana, 51 per quanto riguarda il Canada, è rimasta impressa nelle orecchie degli islandesi. L'Islanda non è abituata a considerarsi strategicamente rilevante, ma la situazione sta cambiando rapidamente. Il paese è rimasto neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda ha visto una forte presenza delle truppe americane, che poi si sono ritirate in gran parte nel 2006, quando il livello di minaccia percepito si è abbassato. Oggi l'attività della Marina statunitense e gli investimenti della NATO sono tornati. Non ci sono notizie di un tentativo degli USA di influenzare il risultato di questo referendum, ma è evidente che Trump non può che essere contento se gli islandesi rimangono ben lontani dalla UE, uno dei suoi principali nemici.
L'ICE negli Stati Uniti ha arrestato 500.000 persone nell'ultimo anno, 50.000 solo a luglio. Lo ha rivelato il Washington Post dopo aver analizzato i dati del Dipartimento degli Interni. Prima che Trump tornasse al potere, gli arresti erano circa 8.000 al mese. Oggi l'incremento è costante. A luglio c'è stato il 15% di arresti in più rispetto al mese precedente e il 70% in più rispetto a febbraio. Il commento della nostra corrispondente da New York, Marina Catucci.
Trump l'aveva detto che lui voleva fare 2.000 arresti al giorno, ha fatto enormi pressioni perché ciò accadesse e sta accadendo. Una delle cose preoccupanti è che questi dati non li ha diffusi il governo. Il Dipartimento della Sicurezza Interna infatti ha smesso di pubblicarli all'inizio di questo secondo mandato. Se li conosciamo è perché dei ricercatori dell'Università della Berkeley e della UCLA, cioè dell'Università di Los Angeles, hanno fatto causa per ottenerli. C'era stato un calo di arresti dopo le uccisioni in Minnesota che avevano portato in piazza mezzo paese, e da quel momento la Casa Bianca ha cambiato metodo, non obiettivo. Non ci sono più le operazioni spettacolari nelle città democratiche, quelle con i video degli agenti che saltano giù dai furgoni, Gregory Bovino che si aggira per le città vestito da ufficiale nazista, ma ci sono molti più fermi stradali e controlli cosiddetti di routine che portano degli arresti. Infatti il nuovo segretario della sicurezza interna, Mullin, aveva promesso durante un'audizione pubblica testualmente di tenere ICE fuori dai titoli dei giornali, e da un certo punto di vista ci è riuscito. Ad esempio qua a New York da fine luglio si sono intensificati i raid di ICE, ma sono in Queens e non sono appunto veri e propri raid, sono controlli dei fermi che poi portano agli arresti.
È morto a 92 anni Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo. Ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali, ha firmato molte campagne pubblicitarie, ha collaborato con il Centre Georges Pompidou, con i ministeri della cultura di Francia e Giappone, e nel 2006 ha ricevuto la laurea honoris causa in design dal Politecnico di Torino. Il servizio di Tiziana Ricci.
La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo, e solo il colore esiste, così diceva. Tutti abbiamo negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, dove dominavano i colori accesi, definiti, le geometrie, gli spazi. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento, tra i maggiori protagonisti internazionali della fotografia a colori. La fotografia a colori come linguaggio artistico. Fontana aveva iniziato a fotografare nei primi anni 60 e scelse subito il colore, quando la fotografia d'autore era in bianco e nero. Fu una rivoluzione, una scelta coraggiosa. Superfici verdi, blu, gialle, rosse. Il rapporto con la pittura del Novecento, come Rothko, Newman. Nel 78 pubblicò Skyline, un libro centrale per la nuova fotografia italiana. I suoi non sono solo paesaggi naturali, ma urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, ha firmato numerose campagne pubblicitarie e collaborato con tante riviste e giornali. Le sue foto sono nei maggiori musei e noi lo abbiamo incontrato in occasione della sua mostra a Brescia, al Museo Santa Giulia, nel 2024. E ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e del suo talento impagabile.
E il giornale termina qui, le notizie tornano domani mattina alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.